Una confessione! Una confessione in piena regola!
È stupendo!
Più sciocchi di così si muore!
Ma che avete, signori? Perché vi mettete a ballare in quel modo?
Amici miei, permettete che per la gioia mi arrampichi sulla sedia, continuando la mia ringa da posizione più elevata. Il caso è lampante. Abbiamo raggiunto l'ultima certezza. Consideriamo il nostro stimabile assassino. Alfredo era dunque schiavo di quel bandito. Ancora al tempo della guerra il nostro amico faceva il venditore ambulante. Ora si era tirato su, aveva un posto fisso in una ditta. Ma chi riposa mai sul ramo che è riuscito a raggiungere quando sopra la sua testa verso la cima, per dirla poeticamente, occhieggiano altri rami carichi di frutti migliori? È vero che guadagnava bene, filava da un negozio di tessuti all'altro, la Citroën funzionava a dovere, ma il nostro caro Alfredo vedeva a destra e a sinistra spuntare nuovi modelli di macchine, filar via rombanti, volargli incontro, sorpassarlo. Il benessere aumentava in tutto il paese. Perché tenersi in disparte?
Proprio così, fu proprio così, lo ammetto.
Era perciò necessaria una soluzione radicale.
Altro che.
Il nostro caro amico cominciò ad agire dal lato affari. Non è difficile immaginare in che modo. Consideriamo la sua natura, il suo carattere. Si mise segretamente in contatto con i fornitori del suo principale, sondò il terreno, promise condizioni più vantaggiose, provocò un po' di torbido, si accordò con altri viaggiatori in articoli tessili e fece insomma quello che si dice il doppio gioco. Poi gli venne l'idea di seguire anche un'altra strada.
Un'altra strada?
Allacciò una relazione con l'appetitosa mogliettina del signor Gigax. Come gli venne fatto? Forse la cosa ebbe inizio una sera sul tardi.
Esattamente.
D'inverno, forse verso le 6, mentre la città era già bella notturna, con i suoi lampioni dalla luce d'oro, le vetrine e i cinema illuminati e dappertutto insegne luminose verdi e gialle, confortevole, voluttuosa, seducente.
Indovinato!
Si era recato al volante della sua Citroën lungo le strade umide di pioggia al quartiere dei Villini dove abitava il suo principale. Attraversò l'oscuro parco, suonò il campanello. Venne ad aprire la signora Gigax, che gli disse che suo marito non sarebbe tornato a casa quella sera e che la domestica era uscita, ma che lo invitò egualmente, gentilissima, ad entrare in casa e a prendere un aperitivo.
È incredibile come riesci a indovinare tutto, caro Curto.
È l'esercizio. I destini si assomigliano. Lui e lei si sedettero l'uno accanto all'altra in salotto. Non si può nemmeno parlare di seduzione, né da parte di Traps, né da parte della donna. Non fu che un'occasione favorevole che lui seppe cogliere al basso. Lei era sola, si annoiava, non pensava a niente di particolare. Era felice di avere qualcuno con cui discorrere. L'appartamento era gradevolmente riscaldato. Lei era in abito da sera, immaginiamo, o meglio, indossava una vestaglia a fiorami variopinti. E mentre Traps le sedeva accanto e vedeva il suo collo di neve, essa cominciò a chiacchierare ostile verso suo marito, delusa, come il nostro stimabile amico non tardò a rendersi conto. Traps capì che doveva ingaggiar battaglia quando l'aveva già ingaggiata e ben presto venne a saper tutto sul conto di Gigas, le sue precarie condizioni di salute e la sua assoluta convinzione che sua moglie non l'avrebbe mai tradito. da una donna che vuol vendicarsi, veniamo a sapere qualsiasi cosa. E così continuò a intrattenere quella relazione, perché ormai aveva deciso di rovinare il suo capo anche con quel mezzo, qualunque cosa dovesse accadere.
Con quel mezzo.
Così quella brutta storia seguì il suo corso, finché venne il momento in cui Traps ebbe in mano tutte le fila, i soci d'affari, i fornitori, quell'amabile donnina. E allora non gli restò che far scattare la trappola e provocò lo scandalo.
Feci scattare la trappola?
Poi venne l'ora fatale in cui Gigas fu informato di ogni cosa. Il vecchio pirata riuscì ancora a guidare fino a casa sua, possiamo supporre, livido di rabbia. Già mentre era al volante era tutto imperlato di sudore, grandi fitte dalla parte del cuore, mani tremanti, la macchina che passava col semaforo rosso, poliziotti che fischiavano irritati, una marcia penosa dalla rimessa fino alla porta di casa. Poi il crollo, forse in corridoio, quando sua moglie gli venne incontro.
Non è mica colpa mia.
Non durò più a lungo. Il medico gli somministrò ancora la morfina, poi la morte. Ancora un piccolo rantolo, una specie di singhiozzo. Traps, a casa sua, nella cerchia della sua sposa, dei suoi quattro figli, che stacca il ricevitore.
Tremendo. È proprio andata così.
Costernazione. Giubilo. Ce l'ho fatta. 3 settimane dopo, la Studebaker. Questi i fatti. Non mi resta che riassumere e chiedere la pena.
Ma santo cielo, di che cosa potete accusarmi?
Il signor Gigax è stato ucciso con premeditazione.
Con premeditazione?
Il nostro amico Alfredo ha agito dolo malo, con intenzione dolosa. Ha agito con la piena coscienza che un adulterio avrebbe potuto far morire Gigax.
Ma non lo sapevo mica!
Ah, no? Non sapevate che Gigax era malato, gravemente malato, che una grande emozione, un forte colpo l'avrebbe potuto uccidere?
Non ho detto questo.
Che cosa non avete detto?
Ho detto che era gravemente ammalato il vecchio gangster, ma non che una forte emozione avrebbe potuto ucciderlo.
Ma caro Alfredo, non avevate deciso di non dire niente altro che la verità in questo circolo di amici?
E va bene. Sicuro, un'emozione poteva ucciderlo. Era una pazzia, del resto, da parte sua lavorare ancora in quelle condizioni. Ma prima mi sono soltanto espresso male. Volevo dire che la mia relazione con sua moglie non aveva niente a che fare con la sua grave malattia.
Proprio niente?
No, niente, vi assicuro.
Perché allora avete fatto informare il signor Gigax del fallo di sua moglie?
L'ho già detto, perché non mi piacciono i misteri.
Me ne rallegro, un lato molto positivo del vostro carattere, carissimo amico Alfredo. Che cosa ne ha detto la signora Traps?
Mia moglie.
Avete fatto informare anche vostra moglie, visto che non vi piacciono i misteri.
Ma io ho dei figli, signor procuratore, non posso mica distruggere il mio matrimonio, dovete ben capirlo. Oh,
certo, caro Traps. La signora Gigax, dunque, è senza figli, vero? Bene.
Sì, ne ha anche lei.
Anche lei? Curioso, ma il suo matrimonio si poteva distruggere, no?
E sia. Se il signor pubblico ministero vuol saperlo ad ogni costo, sì, volevo distruggere il loro matrimonio. Per passione. Perché amo la signora Ghiga.
Capisco, Casanova in fiamme. Ma adesso perché non visitate più la vostra amata?
Signor avvocato!
Oh, parlerà poi. Per ora si limita a pulire nervosamente il suo pensione. Rispondete voi piuttosto alla mia domanda.
Dovevo pur fare strada negli affari, no? A qualunque costo. Ma non volevo uccidere Gigas, credetemi. Non me lo sono neanche sognato.
Non ve lo siete neanche sognato?
Sto dicendo la verità, ve lo giuro. Perché non volete credermi?
Ma io vi credo sulla parola, carissimo amico Alfredo. Voglio soltanto eliminare certe contraddizioni che mi par di ravvisare nella vostra verità. Spiegatemi soltanto che fine perseguivate informando Gigas del vostro adulterio e tutto è a posto. Non l'avete fatto per amore alla verità. Non l'avete fatto per amore alla signora Gigas. E perché mai allora l'avete fatto?
L'ho fatto per... Volevo danneggiarlo.
Ecco una risposta. Ora abbiamo fatto un po' di strada. Danneggiarlo in che modo?
Così, come veniva.
Negli affari?
Negli affari, sì. O meglio, veramente no, tutta questa faccenda non aveva niente a che vedere con gli affari.
Allora nella salute?
Piuttosto, sì, forse anche questo.
Cercar di danneggiare nella salute un uomo gravemente ammalato significa in fondo tentare di ucciderlo, non vi pare?
Ma signor procuratore, non è possibile, non potete ritenermi capace di questo.
Eppure è stato possibile.
Ma io l'ho fatto senza pensare.
Avete agito senza alcun piano?
No, no, questo è dir troppo.
Secondo un piano, dunque?
Dio mio, perché mi tormentate così?
Ma non vi tormento affatto. Siete voi che vi tormentate. Io vi aiuto soltanto a scoprire la verità. È importante per voi sapere se avete ucciso o no. Spesso si uccide senza saperlo e io ne debbo venire in chiaro. O avete paura della verità?
No, ho già detto che non ne ho paura.
E allora, qual è dunque la verità?
Pensavo spesso che mi sarebbe piaciuto torcere il collo a Gigax, accopparlo. Ma sono cose che succedono, vengono a tutti a volte pensieri così.
Ma voi non vi siete limitato a pensare, imputato. Voi avete anche agito.
Sì, è vero, ma Gigax è morto di infarto cardiaco. Non era mica sicuro che gli venisse.
Voi però dovevate contare sulla possibilità che gli venisse una volta informato delle infedeltà di sua moglie.
Certo, era possibile.
E tuttavia avete agito.
Gli affari sono affari.
E l'omicidio è omicidio. L'imputato confessa. Ci troviamo di fronte a un omicidio attuato con tale raffinatezza che tranne un adulterio non è apparentemente accaduto nulla di contrario alla legge. Apparentemente, dico. Ragion per cui, visto che questa apparenza è stata distrutta, io ho l'onore come pubblico ministero di questa corte privata e chiudo la mia requisitoria di chiedere la pena di morte per Alfredo Trax.
Io ho ucciso.
Torta, signori, caffè, cognac 1893.
Stupendo.
Ecco fatta la frittata. Ancora un imputato che crolla. Un'altra confessione spontanea. Poi devo venire io a difenderli. Consoliamoci con la bellezza di quest'ora, con la sublimità della natura. Le due di notte, la festa alla locanda dell'orso è ammutolita, il vento non ci porta più che qualche suono.
La parola alla difesa.
Ho ascoltato con molto piacere la fantasiosa requisitoria testé pronunciata dal nostro pubblico ministero. Certo, Gigas, che il vecchio schiavista è morto. Il mio cliente ha dovuto soffrire molto per causa sua. A poco ha concepito nei suoi riguardi un vero e proprio astio. Ha cercato di rovinarlo. Chi lo nega? Dove non avviene ogni giorno la stessa cosa?
ma quel che è pura fantasia è il voler considerare un assassinio la morte di questo uomo di affari gravemente ammalato di cuore.
Ma io ho ucciso...
In contrasto con l'imputato, ritengo l'imputato innocente, anzi, del tutto incapace di commettere un delitto.
Ma se l'ho commesso?
Che egli confessi d'aver attuato l'omicidio così raffinatamente attribuitogli dal pubblico ministero è psicologicamente più che comprensibile.
Di comprensibile c'è soltanto che ho commesso un delitto.
Ma basta guardarlo in faccia, l'imputato, per convincersi che è un uomo del tutto innocuo. Egli gode di essere amato, stimato, rispettato da tutti noi. Gli piace anche che lo si ammiri un poco per la sua Studebaker rossa, sicché il pensiero di aver commesso un autentico, perfetto, raffinato omicidio comincia a piacergli sempre più, e a ciò non è estranea l'azione del Borgogna e dello straordinario cognac del 1893. Pertanto è più che naturale che ora si rifiuti all'idea di veder riconvertito il suo crimine in qualcosa di comune, di borghese, di quotidiano, in uno di quei fatti che la nostra vita porta con sé, un frutto della nostra civiltà che è venuta perdendo a poco la fede, il cristianesimo e i valori universali, ed è perciò divenuta un caos, cosicché il singolo non ha alcuna stella che lo guidi. Dovunque non si vedono che disordine e abbrutimento, violenza e immoralità, per cui il nostro buon Traps deve essere considerato non un criminale, ma una vittima del nostro tempo.
Ma, avvocato, è precisamente il contrario. Prima sognavo di essere innocente, ora invece mi sono svegliato e vedo di essere colpevole.
Se consideriamo il caso Gigax con obiettività, senza lasciarci incantare dalle mistificazioni del pubblico ministero, giungeremo alla conclusione che il vecchio gangster può ringraziare per la sua morte più che altro se stesso, la sua vita disordinata, la sua complessione fisica. Tutti noi sappiamo che cosa sia e che cosa provochi l'ossessionante ritmo della vita moderna, specie negli uomini d'affari, ansietà, rumori, nervosismo e matrimoni falliti. Ecco ciò che voglio dimostrare. Rivolgerò al mio cliente una domanda precisa. Imputato, che tempo faceva la sera in cui Gigax morì?
Ci fu una tempesta di vento, signor avvocato. Molti alberi vennero sradicati.
Benissimo! Avremo così anche l'occasione esterna che provocò la morte. Come si sa, infatti, nelle giornate ventose gli infarti cardiaci, i collassi, le embolie si moltiplicano enormemente.
Ma non è questo che importa!
Importa solo questo! Invece, caro signor Traps, si tratta di una pura, fortuita disgrazia dalla quale si vuol tirar fuori un omicidio. Come se la morte di Gigas fosse l'effetto di un calcolo infernale. Come se il caso non ci avesse avuto la minima parte. Ammetto che il mio cliente abbia agito senza scrupoli, ma che volete? È soggetto anche lui alle leggi della vita sociale. Ammetto che più di una volta abbia voluto uccidere il suo principale. Ma che cosa non pensiamo? Che cosa non facciamo col pensiero? Ma col pensiero soltanto. Un'azione che non si limiti al solo pensiero qui non esiste, non è assolutamente accertabile. Quell'imputato abbia voluto far dispetto a Gigax informandolo con scarso senso di opportunità dell'adulterio commesso. Beh, santo cielo, in fondo Lo si può anche capire. Lo stesso Gigax era spietato, brutale, sfruttava i suoi dipendenti. E perché ora fare una colpa al nostro buon Traps anche del fatto che non va più a visitare la vedova? Non era mica un vero amore, via! No, signori miei, è assurdo lanciare una tale accusa sul mio cliente. Ancora più assurdo poi che lui stesso si metta in testa di aver commesso un omicidio. Si direbbe che oltre ad una panna automobilistica egli ne abbia subito un'altra, una panna psicologica. Perciò faccio richiesta che Alfredo Traps sia prosciolto con formula piena.
Signori, ho da fare una dichiarazione.
La parola all'imputato.
Ho ascoltato l'incredibile arringa del mio difensore con la più viva indignazione. Quella del pubblico ministero invece col più profondo turbamento. Non vorrei dilungarmi sul discorso del mio difensore. Esso non è che una sola calunnia. Circa l'arringa del pubblico ministero, vorrei invece fare alcune precisazioni. Non che siano importanti, ma potrebbero servire a svelare in pieno la verità. Così, la signora Gigax, ad esempio, non mi ha ricevuto in vestaglia, ma in un kimono rosso cupo. Inoltre, l'infarto cardiaco non ha colpito il signor Gigax nel corridoio di casa sua, ma nel suo magazzino. Fecero ancora in tempo a portarlo all'ospedale, poi morì sotto la tenda di ossigeno. Ma ripeto, sono fatti irrilevanti. Io sono un assassino. Non lo sapevo quando misi piede in questa casa. Probabilmente non volevo saperlo, ma ora lo so. Non osavo pensarci. Si vede che ero troppo vile per essere sincero, ma ora ho trovato il coraggio necessario. Sono colpevole. Lo riconosco con orrore, con meraviglia. La colpa è sorta dentro di me, direi, come un sole. Illumina tutto il mio interno. Lo brucia. Non ho altro da dire. Prego il tribunale di pronunciare la sentenza.
Caro Alfredo Traps, voi vi trovate dinanzi a un tribunale privato, perciò in questo attimo solenne mi sento in dovere di chiedervi se riconoscete la sentenza che emetterà questa corte non ufficiale.
La riconosco in pieno.
Oh, benissimo. Voi riconoscete il nostro tribunale. Levo dunque il mio bicchiere pieno di cognac bruno dorato del 1893. Tu hai ucciso Alfredo Traps non con un'arma, no, ma attraverso la sventatezza del mondo in cui vivi. Perché che sia stato tutto intenzionale, come vorrebbe farci credere il pubblico ministero, non mi pare del tutto dimostrato. Tu hai ucciso solo in quanto per te era la cosa più naturale del mondo togliere di mezzo uno che ti desse fastidio, agire senza riguardi, qualunque cosa potesse accadere. Nel mondo che tu attraversi rombando con la tua Studebaker non ti sarebbe successo nulla. Ma ora sei venuto da noi, nella nostra piccola, bianca villa silenziosa, da quattro vecchi signori che hanno fatto luce nel tuo mondo col limpido raggio della giustizia. È curiosa vedersi la nostra giustizia, lo so bene, sogghigna da quattro facce in carta pecorite, si rispecchia nel monocolo di un vecchio procuratore, nel pensné di un poetico avvocato, ridacchia nella bocca sdentata di un giudice brillo e già un poco farfugliante. Splende rossa sulla testa calva di un grasso boia in pensione. È una stravolta, grottesca, balzana, ma sì, pensionata giustizia. Ma anche così è pur sempre la giustizia, nel cui nome, mio povero caro Alfredo, io ti condanno a morte.
Alta corte, vi ringrazio. Vi ringrazio di tutto cuore.
Carnefice, portate il condannato nella stanza dei condannati a morte.
Stupendo.
Oh, una bella serata, un'allegra serata, una serata divina.
Ah, sì, proprio un bel gioco.
È da qualche tempo che ho una iella.
Il nostro lavoro sarebbe terminato.
Ora il nostro caro Pilet deve fare il suo dovere. Del resto è ora. Il mattino già si affaccia alle finestre con la sua luce di pietra. I primi uccelli cinguettano.
Stupendo. Venite, signor Trapp.
Bene.
Stupendo. La scala. Vi porgo il braccio.
Tante grazie.
Stupendo.
Avrete già condotto a morte parecchia gente, immagino.
Ma naturale, in tanti anni di professione.
Capisco.
Stupendo. Attento, non inciampate. Ben, vi tiro su. Tante grazie. Oh. Vi assicuro, alcuni avevano una paura, non riuscivano neanche più a camminare.
Io faccio il possibile per essere coraggioso. Beh, cos'è quell'aggeggio lì appeso al muro?
Un serrapollici.
Un serrapollici?
Mm-hmm. Stupendo, vero?
Ma non è uno strumento di tortura?
Mm-hmm. Molto antico. La casa è piena di oggetti del genere. Il signor Berghe ne fa raccolta.
E questo cavalletto?
Uno strumento rinascimentale per rompere le ossa. Ecco la vostra stanza. È per i condannati a morte, contigua a quella destinata agli ergastolani.
Ehi, avete udito?
È soltanto Tobia, ha il sonno un po' agitato.
Oh, chi è che geme adesso?
L'onorevole dell'altro ieri smaltisce ancora la sbornia.
Non occorre che fingiate, signor Pilet. No, davvero. Ora capisco che cos'è questa casa.
Calma, calma. Tra poco sarà tutto passato. Entrate. Acqua corrente. Un bel letto comodo. Stupendo.
Sì, ma tutto questo non serve più. Che altro cavalletto è questo?
Cavalletto? Ma è una ghigliottina. Fa anch'essa parte della collezione.
Una ghigliottina?
Stupendo. Toccate un po'. Legno di quercia. Aspettate, ora tiro sulla mannaia. Affilatissima. Ora è pronta. Ci è voluto un po' di sforzo, ma...
Pronta?
Stupendo. Toglietevi la giacca.
Già, capisco, è inevitabile.
Vi aiuto. Ora apriamo il colletto.
No, grazie, faccio da solo.
Ma voi tremate.
Ne ho ben motivo, no? Non è mica uno scherzo tutto questo.
Ah, è che avete bevuto troppo. Ecco, il colletto è aperto.
Oh, non ho più nulla da dire. In fin dei conti sono un assassino.
Fate presto. Stupendo.
Sono pronto.
E le scarpe?
Le scarpe?
Non volete togliervi le scarpe?
Non è mica necessario.
Ah, beh, sentite, siete proprio un gentiluomo. Andate a letto con le scarpe.
A letto?
Non volete dormire?
Dormire?
Stupendo. Ecco, Ora, sdraiatevi.
Ma...
Ora vi copro. Stupendo.
Ma io sono un assassino, signor Pilet. Devo essere giustiziato, signor Pilet. Devo... Oh. Ecco, se n'è andato. Ha spento la luce. Ma io sono un assassino. Sono stanco. In fondo tutto è un gioco. Un gioco.
La macchina?
Ma che cosa avete, signor Trapp? Sono le 9.
Le 9? Santo cielo, i miei affari! Devo essermi sbronzato mica male ieri notte. Le scarpe. Dove sono le mie scarpe? Eccolo. Chiudiamo il colletto. Là, ecco. E adesso la giacca. La giacca, dove l'ho messa? Ah, è appesa al cavalletto.
Ah, eccomi già vestita, signor Trapp. Il signor Verde si scusa. Non volete fare colazione? Il deputato già entra da pranzo.
No, non ho tempo, devo ripartire, sono in ritardo. Arrivederci. E tante grazie per l'ospitalità. Mi sono divertito un mondo. E ora di corsa attraversiamo il giardino.
Il signore permette che gli apra il cancello?
E voi chi siete?
Sono Tobia, signore. Curo il giardino del signor Verghe. Una mancetta, me la date?
Tenete. Eccovi un marco.
Oh, tante grazie, signore. Tante grazie.
È in ordine la macchina? C'era un guasto all'albero di trasmissione. 20 marche e 50.
Tenete. E ora al volante.
Devo aver detto un sacco di scemenze la notte scorsa. Ma che cosa c'è stato veramente?
Boh, una specie di processo, mi pare. Mi ero messo in testa di aver commesso un omicidio.
Che assurdità! Proprio io, che non farei male a una mosca.
Che idea va a tirar fuori la gente quando va in pensione? Ormai, acqua passata.
Sì, si hanno ben altri grattacapi quando si sta in mezzo agli affari come me.
Quel Windows. Ho un buon fiuto io. Il 5% vuole fregarmi. Il 5%! Caro il mio uomo, ora ti concio per le feste. Gli tiro il collo, gli tiro, senza misericordia.
Avete ascoltato?
In Pan, radiodramma di Friedrich Dürrenmatt.
Traduzione di Italo Alighiero Chiusano.
Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana con Stefano Sibaldi.
Personaggi e interpreti.
Traps, Stefano Sibaldi.
Un meccanico, Franco Sabani.
L'oste, Gianni Pietrasanta.
Il giudice, Lucio Rama.
Il pubblico ministero, Giorgio Piamonti.
L'avvocato difensore, Adolfo Geri.
Pilet, Corrado Gaipa.
Simonetta, Giuliana Corbellini.
Tobia, Rodolfo Martini.
Regia di Umberto Benedetto. Thank you.